sconosciuti. Da dove vieni? Che cosa fai quando non stiamo insieme? Perfetti sconosciuti.
È così, devi rispondermi tu come ti chiami, da dove vieni?
Mi chiamo Gianmaria Pusterla, vengo da, diciamo, originario del Mendrisiotto, di Morbio, ho abitato a Mendrisio per 30 anni e adesso attualmente da 5 anni abito a Maroggia.
Tu più che una voce sei stato una firma del giornalismo ticinese, già vice direttore del Giornale del Popolo, redattore, direttore di Popolo e Libertà, nonché redattore del Corriere del Ticino e in varie fasi della tua vita collaboratore personale di personaggi politici di spicco della Svizzera italiana, in primis Luigi Pedrazzini, presidente Corsi ancora per un po', e Norman Gobbi. Entrambi direttori del Dipartimento, esatto, delle istituzioni. Quindi tu sei rimasto, loro sono andati via.
Esattamente, sì, no, io sono ritornato più che altro dopo 20 anni. La prima esperienza appunto come collaboratore personale di Digio Pedrazzini era tra il 2000 e il 2005, 2004, poi c'è stato il passaggio al Giornale del Popolo per 15 anni e poi adesso dal 2019 ad attualmente sono collaboratore del Consiglio di Stato Gobbi. Sono tornato esattamente nello stesso posto, cioè proprio dopo 20 anni è cambiato il Consiglio di Stato, ma il posto è uguale, ma è cambiato il mondo, soprattutto il mondo dei media.
Poi sono cambiati i quadri attaccati in quell'ufficio, forse uno è rimasto uguale. Mi ha fatto un giro dell'ufficio di Norman Gobbi per una puntata Notte al Museo, abbiamo sbirciato e abbiamo scoperto che il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, presta ai consiglieri di Stato, io questa cosa non la sapevo, i quadri che loro possono scegliere, chiaramente non portarsi a casa ma in ufficio sì.
Esattamente sì, quindi se sono proprio quei quadri che a loro dicono qualcosa, insomma, che magari sono anche di ispirazione e quindi possono averli nel loro ufficio.
Meraviglioso. Tu hai il tuo stesso ufficio della...
Questo no. Nel senso che prima ero all'interno della direzione, che è composta dall'ufficio del direttore, dall'ufficio delle segretarie, una sala d'aspetto, l'ufficio del collaboratore personale e la saletta delle riunioni. Io non sono in quell'ufficio, sono invece un po' più in giù, lungo il corridoio, da solo nel mio, come chiamo io, loculo, e sono lì.
E sei lì. Io vorrei capire innanzitutto che ruolo ha il collaboratore personale. Suona da ruolo importante.
Sì, no, è un po' altisonante come nome, ma in sé il collaboratore personale ha questo compito di assistere proprio il consigliere di Stato in quelle che sono tutte le sue attività. Io sono inoltre responsabile della comunicazione del Dipartimento, dell'istituzione, quindi diciamo il mio ruolo principale è quello, cioè quello della comunicazione. E quindi metto assieme, unisco queste due compiti che vanno di pari passo, perché
certo.
Bisogna comunicare quello che si fa, quello che fa il consigliere e quello che fa tutto il dipartimento.
Allora, vogliamo scoprire in questa ora insieme la tua vita anche un po' privata, perché se no non è Perfetti Sconosciuti, per quello che potremo, quello che ci permetterai di scoprire, e poi soprattutto, non so, la tua giornata prototipica, che cosa fai, a che ora ti svegli, se riesci a dormire di notte. Ben arrivato Gianmaria Pusterla, un privilegio, è un onore conoscerti da un altro punto di vista quest'oggi. Gianmaria Pusterla, allora oggi possiamo dire che tu fai di mestiere l'assistente personale, il collaboratore personale del consigliere di Stato Norman Gobbi in questo caso. Io vorrei dire a chi ci sta ascoltando perché ho avuto il privilegio di invitarti oggi, perché ogni tanto quando devo presentare i miei eventi io non so mai, perché c'è una specie di protocollo quando si aprono le presentazioni ufficiali. Allora la Nervi telefona, ciao Gianmaria, Mi puoi aiutare? Cosa che ti chiedo sempre? La sequenza di ordine per fare le aperture.
Esattamente, sì, ma chi deve parlare prima, dopo?
C'è una gerarchia.
Il cantone, il comune, la confederazione, li devo chiamare onorevoli?
È così?
Mi chiedi queste cose.
Sono una noiosa.
No,
ma poi ci sono anche le eminenze religiose, prima, quindi quando anche una carica militare o prima politica, non so, prima sei avvocato, prima sei presidente del Consiglio di Stato o prima sei, non so, io colonnello dell'esercito, quando ha una sequenza il personaggio. Complicato, come fai a informarti sempre tu?
Di nome e cognome che va bene.
Così, basta, non, esatto. Non ci si formalizza più. È vero che sono cambiate anche le terminologie, per esempio quando prima si diceva avvocatessa, adesso si dice avvocata.
Ah beh sì, questo, però questo sulla femminilizzazione dei termini non lo so, non sono aggiornato.
E però che quando magari devi aiutare anche il consigliere che non può fare tutto lui evidentemente a stilare un discorso ufficiale, devi fare caso a tutti questi dettagli.
Sì, anche se appunto il personaggio Norman Gobbi non è così formale. Certo, quando ci vuole la forma, diciamo il protocollo, allora sì. Anche perché lui è colonnello dell'esercito, quindi anche questa la gerarchia, diciamo, viene seguita e lui la segue quando non c'è bisogno, è anche molto più informale.
È vero, per questo te lo chiedevo. E diciamo che invece per quanto riguarda il nostro incontro di oggi, tu di solito hai sempre intervistato o comunque scritto di eventi, ma essere intervistato che cosa cambia?
No, sono in difficoltà,
già.
Faccio fatica, mi emoziono sempre, no, quello è vero, mi emoziona sempre parlare in pubblico, qui per fortuna non c'è un pubblico,
cioè, c'è
sicuramente un pubblico vastissimo all'ascolto di Rete 3, questo sì, ma non lo si vede, quindi sono tranquillo.
Sei tranquillo, c'è solo quel microfono lì, e di solito chi arriva dice ma cosa ti dovrò mai raccontare della mia vita che non è importante, invece tu hai fatto tante cose, ma con l'umiltà che ti caratterizza, mi hai detto, insomma sappiamo quello che hai fatto, ci sono stati dei grandi eventi che tu hai seguito in qualità di giornalista, degli eventi storici anche abbastanza eclatanti e scioccanti, recentemente lunedì in un nostro programma abbiamo rievocato in edizione straordinaria i fatti.
La strage di Rivera.
La strage di Rivera, e tu eri di turno proprio quel giorno.
Sì, quel giorno ero proprio di chiusura, come si dice nei giornali. Ero al Corriere del Ticino e sì, fino alle 8 lavora tanta gente, tanti giornalisti, dopo le 8 lavora solo una persona e io ero quella persona che la sera che ha dovuto affrontare questo momento tragico e quindi riuscire a raccogliere le prime informazioni di quanto stava succedendo nel Canton Ticino.
Una volta, almeno a quei tempi, non c'era il sistema di comunicazione, non si divulgavano le notizie come si fa adesso, come ti sei mosso, anche perché era tutto disorientante.
Ma il giornalista ha dei contatti, ha i suoi, tra virgolette, informatori, conosce delle persone, tante persone, anche nei vari comuni, per esempio. E io a un certo punto, dopo diverse telefonate, anche a poliziotti che conoscevo, a un certo punto mi sono indirizzato a Rivera, ho chiamato delle persone che conoscevo a Rivera e da loro mi sono fatto raccontare quanto loro potevano sapere in un momento per loro emotivamente fortissimo, quasi, cioè devastante, perché c'erano persone che conoscevano coloro che erano stati vittime di questa strage e quindi lì raccoglievo queste loro testimonianze con molta difficoltà perché le parole erano rotte dal pianto sostanzialmente. In quel momento tu devi cercare di rispettare queste persone che tu hai chiamato e però nello stesso tempo riuscire ad avere il maggior numero di informazioni per poter informare poi attraverso il giornale l'opinione pubblica con un'attenzione e con riguardo comunque sempre rivolto alla persona anche di quello che era successo, quindi avere la capacità di essere oggettivi e raccontare quanto quella notte stava succedendo.
Caspita, questo è uno dei tanti ruoli che hai avuto, raccontare anche di fatti di cronaca terribili, fatti di sangue, e un altro ruolo lo facciamo raccontare direttamente dal tuo capo, lo chiamiamo capo?
Lo chiamiamo.
È salvato come capo sulla tua rubrica. Vado a vedere, aspetta. Io ho detto capo e ogni volta lui quando senti capo, lui che è un capo arriva e sono molto felice di vederlo perché stanno facendo le prove per lo spettacolo di sabato.
Domenica
al Palacinema di Locarno con il Villaggio in teatro. Parliamo del mitico, magico Nick Casolini. Ciao Nick.
Ciao Rosy, so che volevi Guglielmoni, che però
no, volevo te, volevo
state ambulando in giro per i corridoi, quindi vengo io.
Non lo vogliamo.
Faccio le veci di Guglielmoni.
Non c'è bisogno, perché io volevo farti invece salutare, ma tu lo conosci.
Eh beh, Gian Maria Pusterla, cioè posso salutarlo? Cioè, aspetta che mi alzo che gli do un abbraccio.
Ma che dolce.
Ciao Nicolò, ciao ciao.
Abbracciamo.
Ciao, 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 tu pensa che... Vabbè. Io conosco benissimo i figli, poi con Gianluca lavoro allo sport, quindi grande esperto e appassionato di calcio inglese Gianluca, tifosissimo del Liverpool tra le altre cose, ma un vero tifoso, cioè uno che va proprio a vedere il Liverpool allo stadio, anche in trasferta e tutto. E mi ricordo invece di Gian Maria quando cominciai a Teleticino 2007, 2008 eccetera, era uno di quei giornalisti che noi vedevamo come punto di riferimento.
Addirittura,
sì, pensa, c'era lui al GDP, c'era Manna alla regione.
Visto, e abbiamo visto che questo riferimento dove ha portato disastro.
E quindi noi, quando magari da giovani, da giovani cronisti, neanche tanto, ma scalcagnati come pochi, andavamo in Parlamento, andavamo in Gran Consiglio, eccetera, eccetera, vedevamo loro che erano i totem per noi, no? E quindi che già avevano contatti, che già andavano negli uffici che contavano, nelle commissioni giuste, noi invece eravamo dei pori mostri.
Tra l'altro ti abbiamo visto davanti alla nazionale svizzera in queste parti che sono state un po' travagliate, sei stato molto formale, credo che Pusterla ti ha insegnato bene a fare il tuo mestiere di giornalista, quando bisogna stare contenuti era inatteso da parte tua e sei stato molto bravo, molto professionale, no, professionale non lo discutiamo.
Però abbiamo fatto male in generale con la nazionale, però non c'è. Andiamo male Pusterla, no?
Malissimo.
Eh?
Malissimo.
Cambierebbe l'allenatore Gian Maria Pusterla?
Assolutamente sì. Io ho visto sempre tutte le partite nazionali, l'ultima partita io non l'ho neanche visto. Ma niente, zero. Io dopo il secondo tempo contro Israele ho detto basta. Basta.
Tra l'altro Pusterla giocava in Serie B nel Mendrisio, io non lo sapevo. Tu sapevi anche questo?
Anche il figlio in Serie B nel Locarno.
Certo. C'è una famiglia di talenti e polivalenti poi anche.
Sì.
Comunque ritornando al tifo per il Liverpool, la prima volta che Gianluca è andato a Liverpool è andato con me, lui aveva compiuto i 18 anni da qualche giorno, siamo partiti e siamo andati a vedere la partita.
Fantastico, ma dai! Invece tu questo legame con il calcio lo conservi, oggi se vogliamo far tifo per una squadra ticinese per forza è Lugano, ma tu militavi con i Momò.
Nel Mendrisio, sì, io giocavo nel Mendrisio.
E tu facevi il portiere.
Giocavo contro il Lugano. Io devo dire che nessuno lo sa perché ormai sono passati tanti anni e poi sono costorielle da paesino. Comunque l'unica vittoria che ha fatto il Mendrisio a Cornaredo contro Lugano giocavo io in porta.
Ma va!
Esattamente, abbiamo battuto Lugano 4-3, Nicolò, per il portiere tu dici non è bellissimo. 4-3.
Però vinci 4-3 comunque.
Vinci 4-3 però.
Chi era l'allenatore di quel Mendrisio?
Morovic.
Il grande Pepi Morovic.
Pepi Morovic, sì.
Che lui le sa tutte.
È stato anche mio allenatore Pepi. Ho pure giocato con i figli che erano fortissimi, Daniel e Sani, tutti e due molto bravi.
Però il papà 10 volte più bravo.
Sì.
Nick, ma se io passo un disco, rimani ancora qui un anno a fare del gol? Ma a sto punto, ma il capo si arrabbia se lo chiamiamo...
No, adesso... chiamalo adesso.
Dovrei chiamarlo, vedi che... Perché dopo il gamia tempo.
Sì.
Nick, quanto tempo hai per salvare?
No, sto ancora 10 minuti.
Davvero? Così chiamiamo
poi
prima
il capo. Poi Guglielmoni mi chiama all'ordine.
Va bene, lo facciamo aspettare un attimo, tanto c'ha un paio di debiti con me. torniamo subito, ci sono un sacco di sorprese. E poi anche con noi Nicolò Casolini. Come minimo dovremmo mettere su un inno svizzero adesso, però così abbiamo questo incombento e ascoltiamoci Martin Solveig. Ci colleghiamo con un arbitro di hockey, perché questo è anche colonnello dell'esercito, anche questo. Cosa possiamo dire d'altro? Artista non lo so, giocatore di calcio non penso, tifoso della Svizzera no. Sì. E soprattutto ex presidente del Consiglio di Stato, ma in carica come direttore del Dipartimento delle Istituzioni, nonché Norman Gobbi, buongiorno.
Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Non
senza
hai le
cuffie? No,
sei senza cuffie. Guarda, mettiti sul 4 allora, perché abbiamo qui anche Nicolò Casolini e non voleva perdersi un fonema di quello che avresti detto.
Non aveva niente di meglio da fare. Non aveva niente di meglio da fare. Okay.
Ha detto che non aveva niente di meglio da fare, Nick. Sì, vabbè, sto finendo con una cuffia da mettere, però abbiamo Gian Maria Pusterla, il Giamma, che è uno dei tuoi referenti. Immaginiamo che la vita di un consigliere di Stato non sia proprio così easy, uno, se no passerebbe le notti a scrivere, a prepararsi gli articoli, quindi ha bisogno di un team di assistente. Collaboratore personale per te che cosa significa?
Ma è comunque una persona con cui confrontarsi regolarmente sui vari temi, sulle varie cose, sui temi di attualità, sui dossier politici e soprattutto, è anche comunque il nonno della direzione, visto che ormai è l'anziano del gruppo, esatto. E quindi anche il saggio del gruppo. Saggio del gruppo.
Nonno non ci piaceva tanto.
Ma è nonno.
Ma è nonno, è bravo.
È vero.
Alciamo in sci.
Esatto.
Nonno di un nipotino che si chiama?
Edoardo.
Che ha quanto tempo?
Fai 3 anni adesso all'inizio del 2024.
Quindi ti ha dato dell'uomo saggio, un ruolo importante.
Sì, sì, è impegnativo, ma anche perché non lo sono.
Quindi tanta collaborazione vuol dire che ci si telefona più che chiamare la moglie e i mariti. Cioè avete sentito anche di notte?
No, di notte no, almeno lì lo lascio dormire, perché gli anziani a un certo punto devono riposare, poi vanno in l'espresso, quindi no, scherzi a parte, no, ci sentiamo regolarmente, ma evidentemente perché è legato all'attività quotidiana e capita anche nel weekend e nei festivi.
Certo, però immagino, da quello che capiamo c'è anche una bellissima atmosfera con i collaboratori, molto umana, molto friendly.
Umana, friendly ogni tanto, perché quando partizano i porchi e i madoi, ecco, lì non è proprio friendly, però capita di avere i momenti belli come i momenti brutti, come in qualsiasi team.
Esatto.
È un capo impegnativo Norman Gobbi per te?
Ma no, è un ragazzo.
È un ragazzo. Adesso Casolini che ci sente, vuoi fare un saluto?
Allora, innanzitutto lo strasaluto, presidente, perché uno che fa il presidente del Consiglio di Stato rimane presidente sempre.
Certo.
Buongiorno presidente, no, lo volevo invitare perché nel 2024 noi siamo in tour con il villaggio, no?
Ecco.
Sai che noi abbiamo il cartonato di Gobbi che ci portiamo in giro dappertutto.
No, non lo sapevo.
L'ho visto, anche all'edificio, dappertutto.
Cioè ce lo portiamo ovunque il cartonato di Gobbi, però faremo tra le varie date una data a Faido e una data ad Acquarossa, quindi in una delle due abbiamo il piacere nelle prime file tra i vari...
E lì Gianmaria, coordinati con lui.
Ecco, mi coordino, viene lì. Proprio...
Perfetto. Fatta.
Già fatta Gianmaria?
Wow.
Fatta.
Ah, perché vedi che alla fine è Gianmaria che decide per il consigliere di Stato.
No, non decide, no, coordina.
Coordina.
Assolutamente sì.
Fantastico Norman Gobbi.
No, Gobbi comunque grande tifoso di sport. Cioè, prima tu hai comunque detto arbitro, tifoso. Lui è un vero appassionato. Cioè anche
soprattutto di hockey però.
Spesso quando la Svizzera gioca i mondiali, eccetera, qualche messaggio ce lo mandiamo.
È così.
Decisamente sì. Perché bisogna commentare, non bisogna... lo sport emozioni.
Esatto.
Come le emozioni sono vita, no? Quindi giusto. Lo sport è vita.
Giusto. Assolutamente. Allora, abbiamo parlato della partita Svizzera-Israele, male anche per Norman Gobbi. Per l'allenatore, cosa diciamo?
Diciamo che magari rimpastare un po' la squadra. Più l'allenatore, io sono sempre uno che dice che l'allenatore porta parte della causa, ma della colpa, ma anche la squadra, perché alla fine dico, ognuno è chiamato a fare il suo gioco e dare il massimo. L'allenatore può portare via una parte di colpa, ma anche i giocatori.
Certo.
Io sono un po', tutelo sempre gli allenatori, è sempre stato un po' un difetto mio, ma ho sempre tutelato un po' gli allenatori picchiando un po' di più sui giocatori, perché alla fine sono loro che sono in campo, non è l'allenatore che è in campo.
E voi due che eravate due ex giocatori, cosa ne pensate?
E quando sei giocatore, l'allenatore è un nemico fondamentalmente, no?
Vedi.
Quando tu sei giocatore, il tuo allenatore, cioè, a meno che tu non sia un fedelissimo, diventa una sorta di nemico alla fine.
Ma io non l'ho mai vista così comunque.
No, io sì, cioè quando ti sostituivano, quando cose, sì, no. Cioè, diventi matto. Però in questo caso ha straragione Gobbi, nel senso che secondo me sono più i problemi dettati da qualche giocatore o da qualche decisione che non l'allenatore stesso, anche perché... insomma, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, l'abbiamo analizzato in questi giorni, alcuni senatori di questa squadra sembra che proprio non siano i fedelissimi, per usare un termine, dell'allenatore, quindi probabilmente un rimpasto è la parola giusta che ha usato Norman, ci vorrebbe, sì.
Sì. Però ci vorrebbe anche il coraggio di prendere un allenatore.
Di metterli in panchina o di lasciarli in tribuna.
Eccolo lì!
Esatto. Un allenatore che faccia, faccia quello.
Giusto.
Non è facile.
Giusto.
E invece tornando ai ruoli centrali, non sul campo da calcio, ma nell'ufficio del consigliere di Stato Gobbi, ecco, il ruolo di un collaboratore personale è un ruolo determinante. Cioè, se ti si ammalasse così dal giorno alla mattina, Tadis, non vengo in ufficio, diventa complicata evadere.
Ogni ogni tanto capita, lo sai, una certa età, gli attacchi un po', quindi non si presenta, no?
Ho fatto mezza giornata di malattie, 5 anni, no?
Favolosi, favolosi.
È sempre raggiungibile, anche quando sono malati sono sempre raggiungibili.
Tra l'altro.
Le cose che apprezzo, ma una cosa che pretendo un po' da tutti, soprattutto sì. Anche i collaboratori diretti nei vari ambiti, la comandante, la Frida.
Ecco, volevo citare la Frida.
Per me, quindi direttamente. Tutti devono essere comunque sempre disponibili, proprio perché non si sa mai cosa capita, e il nostro dipartimento, diciamo, è sempre quello delle emergenze, e quando succede qualcosa, beh, tutti devono essere raggiungibili e disponibili.
Esatto.
Frida, che hai citato, grande know-how, grande professionista, ed è bello che una donna è stata valorizzata al dipartimento delle istituzioni, magari uno lo visualizza più al maschile, invece meritatamente ha fatto una bellissima carriera.
Ma decisamente sì, sono già passati 8 anni dalla sua nomina, la settimana scorsa erano proprio 8 anni dalla sua nomina, dalla sua entrata in funzione, che è stata poi a inizio del 2016, e il tempo passa veloce e mi rendo conto come il tempo passi davvero veloce, anche perché Gianmaria adesso già quasi 5 anni da me, quindi è comunque un periodo importante, ma dico sempre che i risultati del singolo non sono del singolo, ma sono di una squadra, quindi quello che io dico sempre, sono davanti a portare la bandiera, a portare via i colpi, ma il lavoro è di tutta una squadra, quindi quando si spara contro di me si spara anche contro la squadra, ma io sono lì pronto a prendere e parare i colpi a favore dei miei collaboratori.
Abbiamo capito che il contratto di Pustella verrà rinnovato di altri 4 anni alla fine.
Alla prova me ne avvie, se trasporta.
esatto.
E per chiuderla con una metafora calcistica, Norman Gobbi, quindi se foste una squadra di calcio, che ruolo ha Pustella, che ruolo hai tu?
Ma io sono l'allenatore, l'ho sempre detto, non sono un centravanti, non sono capace di tirare un pallone in maniera decente. Giamma è il
portiere,
perché comunque dal dietro controlla tutto, vede tutto, ti dice cosa dove spostarti e far barriera.
Bravo.
Grazie al direttore del Dipartimento dell'Istituzione, grazie Norman Gobbi, buon lavoro, buon pomeriggio, grazie mille.
Buon lavoro Norman, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao Gianmaria, ciao Rosy, vado.
Grazie.
Ciao Nico. Ciao.
Allora, niente, sono partiti tutti, ci siamo ritranquillizzati un attimo. Io volevo tornare su Gianmaria Pustella, alla sua vita, e intanto che si stava chiacchierando io ho guardato un pochettino anche nel suo cellulare, perché non abbiamo ancora parlato, abbiamo scoperto i trascorsi sportivi, quindi giocavi come portiere nel Mendrisio, Serie B, tuo figlio, grandi appassionati di calcio, tra poco ci colleghiamo, tuo figlio che tra l'altro ha un po' seguito le orme paterne, cioè molto le ha seguite anche tua figlia, quindi vuol dire che involontariamente o volontariamente i genitori lasciano un imprinting importante, forse i figli colgono quando nel genitore c'è la passione per la professione che fanno.
Sì, credo di sì, credo che sia andata così, anche perché io a parola ho sempre sconsigliato ai miei figli di fare questo tipo di lavoro, ho sempre detto.
Non ti hanno ascoltato.
Non mi hanno ascoltato, soprattutto Gianluca non mi ha ascoltato, anche Valentina avrebbe, a un certo punto anche lei diceva voglio fare il giornalista, e lì sono stato un po' più deciso, guarda Valentina forse è meglio di no, lei ha tante doti, tanti talenti, e quindi è bello che li possa esprimere appunto in altri campi. E però Gianluca invece testardo com'è, perché questa passione ce l'ha dentro e l'ha vissuta sicuramente tramite di me, cioè sicuramente l'ha vissuta in casa e quindi l'ha portata avanti, e io sono molto felice che lui adesso faccia questo tipo di lavoro.
Gianluca ha 2 anni meno di Valentina, sì. Lui ne ha 32, sì. e questo racconto che ci ha fatto Nicolò dei dietro le quinte, quando voi dovete anche costruire una trasmissione, padre e figlio che lavorano insieme, che situazione è?
Ah no, sì, no, lì sono state 3 o 4 comparsate che io ho fatto a, possiamo dirlo, a Teleticino.
Sì, abbiamo modo, ma figura.
Ovviamente, alla domenica pomeriggio, quando Gianluca aveva così inventato una sua trasmissione di sport, perché lui è appassionato di sport, quindi lui lavorava per il telegiornale di Teleticino, e poi la domenica si è ritagliato questo spazio con lo sport, e io ho partecipato qualche volta, è stato molto bello, sì, molto bello, lui mi tirava in giro e io tiravo in giro un po' lui e andava bene.
Tra l'altro eravate lì a fare tutto voi e quindi bisognava un po' organizzarsi, essere solidali.
Sì, esattamente, sì, a Teleticino la domenica pomeriggio non c'è nessuno, c'è solo chi conduce quella trasmissione, punto.
Ma è bellissimo questo gioco di squadra con il tuo papà, per cui insomma, di cui hai seguito le orme, hai seguito l'esperienza. Che consigli? Perché hai consigliato a Valentina di non fare il giornalista? Perché?
No, perché ritenevo che lei avesse altre doti e soprattutto perché vedevo come cambiava il mondo del giornalismo.
Come è cambiato?
È cambiato tantissimo. Io posso dire, io ho cominciato nel 1983 a fare giornalista. Chi scriveva poi portava il suo manoscritto a un linotipista che incideva lettera per lettera sul piombo, e quindi è una cosa pazzesca. E la rivoluzione che c'è stata, io ho seguito questa rivoluzione che è passata dalla, appunto dal piombo, dalla offset si chiamava, e ai computer, quindi è cambiato tutto.
E ti manca? Cioè vedo della nostalgia malinconica?
Ma sì, no, nostalgia no, però è chiaro che lavorare in una tipografia di un giornale alla sera, quando si sente questo profumo, il calore del piombo fuso, è tutta un'altra cosa.
Bellissimo. E quindi per questo motivo, oppure perché il giornalista ha una vita totalmente sregolata, forse questo era un tema?
Sì, no, era un tema anche questo, anche se oggi come oggi il giornalista non fa più una vita sregolata, cioè giustamente credo sia stata anche inserita la questione degli orari di lavoro, addirittura porta il giornalista a timbrare. E da quando secondo me è entrata la questione di dover timbrare il cartellino per fare le proprie 8 ore o quante ore, non lo so, per me è morta la professione del giornalista.
Sì, non era questo, no, non è quando arrivi e quando vai,
no.
La vita del giornalista è sempre, cioè sì. H24, 7 giorni su 7.
Sì.
Senti, fammi chiamare sto figlio, se no non riusciamo, che sono già le 2:20, non abbiamo raccontato ancora niente di te, ma ce la faremo. Io più che volere uno scandalo, ne hai seguiti tanti di scandali quando facevo il giornalista?
Sì.
È vero? Beh, i fatti di sangue erano terribili, quelli erano scandalosi, ma per un'altra cosa. Ma seguivi il gossip tu?
No, quello no, dai.
Gossip no. Però magari, visto come sportivo, qualche scandalo nello sport ci sarà stato?
No.
No, mai. Allora, facciamo il sensazionalismo. Facciamo la carambata e chiamiamo tuo figlio Gianluca. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Piacere, noi non ci conosciamo come ti conosci con Nicolò Casolini, però io adesso ti vedo militare qui da maggio scorso come collega dello sport, ci fa piacere averti come rinforzo, ecco. Ma mi incuriosiva molto il vostro rapporto con il papà e questa passione per il calcio, queste trasferte a Liverpool, raccontaci qualcosa.
Vabbè, la passione per il calcio ormai nasce fin da bambino, finché ho memoria, nel senso, penso che già, soprattutto, non so, i mondiali del 1994 che si giocava di notte, li guardavo con lui ancora piccolo, poi dopo abbiamo iniziato ad andare anche a Milano, dove nell'Inter giocava Ronaldo il fenomeno, quindi era uno spettacolo da vedere,
wow.
E poi, come avete già accennato, le prime trasferte a Liverpool, dove poi era tutto nuovo anche per me e anche per lui, non conoscevamo i posti, non conoscevamo neanche tanto bene la lingua, io un po' meglio di lui, però ero un po' più timido a muovermi e quindi addirittura facevo parlare lui
che non sapeva l'inglese,
che conosce sono cheeseburger, bacon e poco altro, però alla fine ce la siamo sempre cavata e siamo andati più di una volta e con il passare del tempo abbiamo aggiunto cose dopo,
sì.
Diventato sempre più familiare, bello ed emozionante, anche perché una delle immagini più forti forse di Liverpool è uno striscione in cui c'è proprio un papà che accompagna il figlio, un po' diciamo il sinonimo della passione che viene tramandata, e quindi
sì.
Anche noi abbiamo fatto così.
Ci fai commuovere. Allora ti prego, descrivici il papà professionista, giornalista, e il papà e il papà tifoso che si scanna quando è sugli spalti o a casa sul divano a guardare la partita. Il papà giornalista com'è? Uno pacato, tranquillo, affidabile, sicuro sempre, visto che avete lavorato a stretto contatto, anche se non tantissime volte. E poi questo papà privato.
Che domande difficili, poi tante. Non mi ricordo più la prima, no, parte gli scherzi. Vabbè, il papà tifoso è un papà come tutti, nel senso, ormai quando dopo c'è lo sport si mette un po' da parte tutto il resto e si vive quella che è una partita con la passione, che è il bello che contraddistingue lo sport. Il papà professionista è un papà sempre rigoroso, anche qui quando lavoravo dovermi relazionare con lui proprio magari per un'intervista Gobbi, allora diciamo lì cercava un po' di svestire quelli che erano i panni del papà per essere rigoroso e per fare tutte le cose come dovevano andare fatte, e lavorare con lui è stato sicuramente bello perché poi portavamo, diciamo così, delle sensibilità un po' diverse, cercavamo un po' di metterle insieme per far uscire un po' un prodotto che potesse andare bene un po' per tutti, io magari un po' più con i giovani, invece cercando di tirar fuori aneddoti che non conosco, ecco.
Sì.
E il papà nella vita privata, il papà delle vacanze, che personaggio è Gian Maria Busterra? Non so, avete fatto, immagino, tante vacanze insieme, o uno che preferiva stare nella Svizzera italiana, o uno da montagna o da mare?
Allora, devo dire che di vacanze non è che le abbiamo fatte poi tantissime, anche perché con i miei impegni sportivi, diciamo che finiva la stagione e ricominciava una nuova e non c'era grande spazio, margine per poi dopo andare in vacanza.
Tu giocavi anche tu in Serie B nel Locarno, che ruolo?
Sì. Io difensore centrale.
Difensore.
Quello che ti posso dire è che è daltonico.
Ma va!
Sì.
È daltonico, quindi mi è capitato per un periodo della mia vita di dover andare in giro su una macchina che di quella colorazione nel mondo l'ha acquistata lui e probabilmente solo un'altra persona. E lui però era entusiasta di questo colore, purtroppo solo nella sua testa e nei suoi occhi quel colore era bello.
Che colore era? Come lo vedevi tu, Gianluca?
No, io lo vedevo come lo vedevano tutte le altre persone, se caso la domanda è da porre a tutti.
No, ma che colore era realmente?
Realmente che colore era?
Purtroppo era un giallo misto al verde che può uscire quando una persona mangia tanto e poi prende freddo.
Quindi color trasù di ciocco, soltanto trasù e basta.
Ecco.
E invece tu
puoi
come la vedevi?
Che non ce n'erano tante macchine in giro di quel colore.
Tu come la vedevi, Gianmaria?
Oro.
Ah, oro, beh, si stimava, è da campione, la vedeva da campione.
Sì.
Quindi vacanze così più o meno fantoziane, non ci sono aneddoti?
No.
Non va in panico lui quando vai vacanze?
Le nostre quelle che abbiamo fatto in Inghilterra, sì, quelle
erano
sì, dopo lì.
Sì, lì siamo alla grande. Sì.
Dopo lui c'è il difetto che si sveglia un po' presto.
Esatto.
E non l'abbiamo detto.
Soprattutto anche in Inghilterra è un po' tutto chiuso, quindi poteva bere il caffè soltanto da McDonald's perché era l'unico posto.
Eh sì.
E io gli dicevo, calma un attimo.
No, io ero alle 5 mi sveglio e quindi poi... però lo lasciavo dormire, io poi alle 6 uscivo e facevo i miei giri in città e appunto andavo al McDonald's perché era già aperto, ancora fra 24 ore, quindi da lì prendevo questo ottimo cappuccino, devo dire, per l'Inghilterra il cappuccino del Mac va molto bene. Poi facevo i miei giri, rientravo e adagio adagio si svegliava. Oddio, ero magari già uscito un'altra volta a bermi il caffè veramente o farmi una piccola colazione inglese senza di lui. Poi dopo si andava assieme, se ne approfittava di quello che offriva la cucina inglese.
Gianluca Busterra, tanti talenti, un talento nel calcio, un talento nel giornalismo sportivo, ti auguro tutta la fortuna del mondo per poter dimostrare, perché tante volte ci sono anche delle occasioni fortunate, la possibilità di dimostrare i tuoi skills, i tuoi talenti. Avere un papà come supporto quando un giovane deve intraprendere una carriera, una strada professionale, ecco, quanto è significato per te? Non ci fosse stato il tuo papà, avresti comunque giocato a calcio? Avresti comunque fatto il giornalista?
Giocato calcio probabilmente sì, è vero che comunque avere una persona che quel percorso l'ha fatto e che quando ti dice qualcosa te lo dice con della ragione, quindi tu lo ascolti perché sai che quel determinato tipo di percorso lo ha fatto, aiuta, e questo anche nel giornalismo ho visto quello che ha fatto e mi ha sempre aiutato. Ricordo nelle mie prime edizioni magari tornavo a casa e il giornale era tutto rosso.
Sì.
Con questo bisognava farlo così, questo cos'ha, e quello sicuramente mi aiutava, era molto formativo. Magari all'inizio era un po' demotivante vedere che era rosso tutto, però c'era un motivo se quelle parti erano rosse, e allora si cercava di andare in quella direzione e seguire chi aveva alle spalle anni e anni di lavoro e di conclamata esperienza. Poi ho apprezzato anche la frase di prima che ha detto Valentina, mia sorella, aveva tanti talenti e quindi le ho sconsigliato, come dire, invece lui, vabbè, questo si doveva fare.
Ha altri talenti.
Ha detto altri.
Tanti talenti. Tanti altri. Esatto. Tanti altri.
Invece ti ha visto che tu avevi proprio la stoffa per fare il giornalista. Dai, in attesa di conoscerti più da vicino, Gianluca, grazie a te di cuore per la disponibilità, grazie per aver condiviso un pezzo di vita privata con noi. E buon lavoro. A presto.
Salute.
Ciao Gianluca.
Ciao. Io mi ero preparata mille domande, ma non è importante, quello che non abbiamo toccato è importante aver visto un lato di un grande professionista molto autoironico con una bellissima squadra. Tra l'altro salutiamo la tua Valentina, tua figlia più grande, che sentendo i commenti con il fratello dice beh, perché anch'io ha riso sulla battuta, fratello ci è rimasto male di questa cosa, che lei ha tanti grandi talenti ma in fondo sarà così, noi donne siamo sempre uno step superiore. Valentina, un abbraccio. Poi lei ti ha dato il nipotino, Gianluca deve ancora portarsi avanti su questo.
Assolutamente.
Adesso, senza infierire, parliamo di cose più dolorose, tipo quando uno è rodato al suo mestiere e lavoravi nel Giornale del Popolo, a un certo punto il Giornale del Popolo chiude nel 2018, insomma che cosa succede dentro di te? Insomma, quando uno ha 20 anni è una cosa, quando uno ha già una vita lì è un'altra.
Esatto, sì, io avevo 56 anni, quindi... mi sono ritrovato come tutti i miei colleghi dall'oggi al domani senza lavoro, senza il lavoro, ed è stata veramente dura. Ecco, adesso non stiamo qui a parlare della chiusura, delle motivazioni, delle cause che hanno portato alla chiusura del Giornale del Popolo, perché ci sarebbe, forse sarebbe il caso di scrivere un libro, però è quello che segue, quello che viene dopo, che diventa molto importante per ogni persona. Io ho fatto 8 mesi di disoccupazione, quindi nello stesso tempo anche cercando di trovare posti di lavoro per i miei colleghi, con Claudio Mesognà, che è splendido sotto questo punto di vista e sotto tanti altri punti di vista, l'ex direttore del Giornale del Popolo prima della chiusura, quando ha chiuso non era lui il direttore, con lui, grazie a lui siamo riusciti a trovare, e con l'impegno e le capacità dei giornalisti che c'erano, non solo giornalisti, il giornale è retto da tanti altri professionisti, a trovare quasi tutti un posto di lavoro. Quello che ancora non aveva posto di lavoro ero io. Uno degli ultimi che ha trovato un posto di lavoro sono stato io. È chiaro che la mia era una presenza ingombrante, perché sei un vice direttore, quindi non è che sei il redattore, quindi che puoi anche poi rifarti e riprenderti. Il vice direttore di un giornale probabilmente ha un altro peso e magari non ha una, e poi è certamente un po' schierato, un po' visto in un certo modo, e quindi non è semplice. Io lì ho avuto, forse è bello raccontarlo, ho avuto la fortuna in una festa di San Martino a Mendrisio di incontrare Norman Gobbi. Era l'11 San Martino, l'11 di novembre, e io sono stato lì, e per fortuna che l'ho visto al mattino, perché se l'avessi incontrato la sera io sicuramente non sarei più stato in grado di fare un colloquio diciamo amichevole. Lui non lo so, io sicuramente non sarei più stato
no,
in grado.
Lui regge
molto bene, sì, io no, quel giorno no, era il primo giorno che mi sono lasciato andare dopo 6 mesi di un po' di disastro nel senso
emotivo,
ecco, certo. Per il resto è andato tutto bene. E lì abbiamo parlato un attimo, lui mi ha chiesto un attimo come stavo, come andava, cosa facevo, e gli ho detto guarda, non faccio ancora niente. E niente, io lo conoscevo come giornalista, conoscevo il consigliere di Stato, noi non eravamo amici, nel senso non avevamo una frequentazione di amici, ci conoscevamo, io penso di aver sempre rispettato il suo lavoro e lui probabilmente ha apprezzato quello che ho fatto io nel passato, anche sapendo che forse ero già stato lì nello stesso dipartimento 20 anni prima. E a un certo punto è arrivato a darmi questa chance, questa opportunità che mi ha sorpreso, mi ha meravigliato, ma molto come si dice, mi ha reso felice.
Colpito, ma certo, ma figurati, ti ha rimesso in gioco.
Sì, non era facile, a quell'età lì sicuramente non è facile. Devo dire che non ha fatto così solo con me, Norman. Ci sono altri collaboratori, altri funzionari che lavorano per il dipartimento che anche loro hanno avuto delle difficoltà dopo aver lavorato magari per 20-30 anni, non so, in banca per esempio, che sono rimasti, e lui ha dato un'altra opportunità, e quindi questo è sicuramente un aspetto che mi piace sottolineare di
Norman,
del consiglio di Stato. Sì.
Norman, che sembra un duro ma al cuore tenero.
Sì.
Torniamo per i saluti, ancora per una domanda e poi dobbiamo lasciarti tornare a lavorare. Certo che, come dicevamo, a microfoni spenti, dal cartaceo al digitale le cose si sono cambiate molto per la vita di un giornalista, anche per la tua. Sarebbe stato stimolante continuare?
Certo, la cosa mi sarebbe molto piaciuta, sarebbe piaciuto seguire questa trasformazione, capire, vedere io messo dentro lì in quel contesto che cosa sarei riuscito a fare.
Grandi cose, ma si può ancora rilanciare una sfida o sei troppo impegnato? Io volevo, purtroppo siamo addirittura saluti, Gianmaria Pusterla, ringraziarti di cuore per la tua disponibilità di oggi, per la tua generosità, e chiederti che cosa si prova. Ci hai raccontato di almeno un paio di momenti di difficoltà che abbiamo intuito, quando si perde un lavoro, non si ha 20 anni, sicuramente si cade in un momento di blues doloroso, ma non ci si può piangere addosso, la vita, anche perché hai anche una famiglia, avevi delle responsabilità, e quindi in quei momenti quanto conta anche chi hai attorno a livello familiare, i colleghi?
Sì, no, sono importanti, soprattutto sono stati i miei figli. Io in quel momento poi dopo ho avuto anche le difficoltà familiari proprio con la mia moglie, cui ci stiamo separando. Ho però avuto la fortuna anche di incontrare un'altra persona, e quindi è un po' un'immagine di tra virgolette rinascita, ecco, adesso
è umano.
Un cadere, un rialzarsi e andare avanti, ecco.
Rispettando i capitoli letti, però avendo la speranza di poterne leggere di nuovi che potessero, certo, nutrire la tua anima. Certo. A proposito di pagine del libro, aspettiamo un'autobiografia?
Sì, no, assolutamente no.
Perché no?
No, perché non ho pochissime cose da dire, da raccontare.
Non è vero, perché potevamo andare avanti una settimana, e quindi mettitela sul calepino delle cose da fare. E ultimissimissima domanda è: che cosa si prova quando si è un nome, si è un vice direttore, si ha un ruolo da direttore di giornale, e poi si deve andare dietro le quinte? Non sei più una firma, sei, perdonami la versione riduttiva che non sei, ma un ghostwriter, quasi, insomma, non devi scrivere per altri. Non è doloroso per il tuo ego?
Io non mi sono mai sentito una firma, ma uno che quindi...
Ma lo sei stato?
Non lo so. Vuol dire, in certi momenti ti chiedi un po' chi sei, perché comunque devi entrare anche un po' così nel pensiero pensiero di un'altra persona, e vivi un po' schizofrenicamente la tua esistenza professionale, diciamo, solo da quel lato lì. Però non è difficile. Cioè, bisogna avere la capacità di farlo, e sì, lo si fa al meglio. Adesso il mio lavoro è molto incentrato sulla comunicazione, sul fatto di fare appunto comunicazioni per il dipartimento e per il Consiglio di Stato. Quindi non è che sono proprio così.
No, sei esposto, non sei ghost.
Esattamente.
Certo.
Sono fantasma.
No, ma figurati.
I colleghi mi chiamano e mi chiedono, e quindi in quel senso ci sono.
Sei un'istituzione, sei apprezzato anche alla RSI, vedi che c'è anche dai giovani come Casolini.
Ah, sì. Sì.
Senti, congedandoti, da grande cosa farai? Da vecchio non è gentile, ma da grande, quando non dovrai più lavorare, quando sceglierai di non farlo più, perché c'è gente che va avanti fino a 90 anni.
Io sono la persona che avrebbe voluto nella sua vita, il momento che andava in pensione, non più lavorare, proprio fare...
Non ce la fai, uno che si alza alle 5 del mattino, visiga tutto il giorno, ce la fa?
No, io sono anche uno che si annoia, cioè rimane fermo nell'ignavia, potrei vivere nell'ignavia, dovremmo vedere poi dopo i 65 anni se si riesce a vivere comunque dignitosamente con quello che arriva dalla pensione, oppure se qualcosina bisogna sempre fare.
Intanto ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro, che ti sei riconquistato alla grandissima. Gianmaria Pusterla, una penna, una firma, e da oggi anche una voce. voce meravigliosa, ospite a Perfetti Sconosciuti. Grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a te.